Buonasera a tutti, sono le 14.38 del 15 aprile 2026 e inizio si apre i lavori della Commissione 1 del Comune di Montale. Sono diversi oggi i punti all'ordine del giorno, ringrazio tutti gli intervenuti, presente anche vedo il sindaco Betti, credo dietro il sindaco ci sia anche l'assessore Neri, mi sembra, poi l'assessore Logli, Marco Bernardini, la dottoressa Bellini, mi sembra. Non vedo che c'è accanto la dottoressa Bellini.
Sì, ci sono anch'io.
No, ma lì
Buonasera.
accanto.
C'è Guazzini.
Ah, c'è adesso l'assessore Guazzini, Manuel Innocenti e Luisa Innocenti. Ringrazio tutti per essere presenti e passerei subito alla trattazione dei punti all'ordine del giorno perché sono diversi oggi. E se non ci sono diverse indicazioni, si comincia con la variazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale al bilancio di previsione finanziaria 2026-2028 e al piano esecutivo di gestione.
Assessore.
Non so chi ce la vuole illustrare. Prego.
No, ma è tanto no, ma era bloccato lì l'audio. Mi sentite, vero?
Allora, io sostituisco la consigliera Mascia Cecchi. Va bene?
C'è
Come?
l'assessore Neri sostituisce la consigliera
Ok.
Cecchi.
Ok, no, non
Allora.
avevo notizia in tal senso. Va bene.
Allora,
Può succedere.
per partire con i vari punti all'ordine del giorno, il primo punto è la ratifica consiliare della variazione d'urgenza che è stata approvata dalla giunta comunale per una ragione ben precisa, ovvero che il 20 di marzo siamo stati costretti a applicare l'avanzo presunto d'amministrazione per un importo pari a 106.500 euro, una somma accantonata tra l'altro all'interno delle previsioni di bilancio inerenti al rendiconto di gestione per far fronte alle previsioni del nuovo CCNL del pubblico impiego, che è stato approvato e sottoscritto da alcune sigle sindacali di recente e che doveva trovare non solo applicazione, ma liquidazione all'interno della mensilità di marzo. Di conseguenza abbiamo provveduto a fare questa variazione in via d'urgenza sulle scorte di quanto previsto dal nuovo contratto collettivo per permettere l'applicazione di quanto previsto in sede di sottoscrizione del contratto stesso. L'importo che trovate all'interno della variazione anche nel parere favorevole della dottoressa Bigazzi come revisore contabile è appunto di 106.500 euro. L'audio.
Pensavo che lo avrei ammesso, scuso. Ringrazio l'assessore Rogli. A questo punto, se non ci sono domande o interventi, passerei al secondo punto dell'ordine del giorno, che è il bilancio per l'esercizio 2025 e rendiconto della gestione. Non so se
Sì.
lascio la parola all'assessore Rogli o alla
Sì,
dottoressa.
intanto fornisco degli elementi, poi ovviamente la dottoressa Bellini, che accanto a me, può inserirsi e fornire contributi quando vuole. Anche sul rendiconto è arrivato in mattinata ai consiglieri il parere favorevole dell'organismo di revisione e anche per semplicità di lettura del documento farei riferimento al parere stesso anche per seguire un po' gli elementi salienti. Poi, chiaramente, se ci sono domande o richieste precise, siamo a disposizione per fornirle. Se si segue gli elementi anche del parere che ci aiuta anche a ripercorrere tutti gli elementi salienti, vediamo come dal conto del bilancio ci siano alcuni elementi da prendere subito in considerazione che mi preme sottolineare. Il primo dei quali è una sostanziale tenuta della cassa per quanto riguarda il nostro ente. Infatti, a fronte di una cassa il 1° gennaio che ammontava a circa 4 milioni e 3, al 31 dicembre la cassa risulta pari a circa 3 milioni e 882 mila euro, e questo nonostante che l'ente possa ancora vantare tutta una serie di risorse da riscuotere, in particolare per finanziamenti dedicati e per interventi che sono stati eseguiti nel corso dell'anno e che poi andranno ad impinguare ulteriormente la cassa. Questo è un elemento positivo perché fa seguire a un dato rilevante di avanzo di amministrazione in termini di risultato anche una solidità di cassa, e chi ha un po' di praticità di questo tipo di voci sa bene quanto i due elementi non siano per forza strettamente connessi e correlati, e quindi all'uno non consegue obbligatoriamente l'altro. Quindi l'ente ha una dotazione di cassa, a mio avviso, importante, a cui c'è anche un risultato di amministrazione che vede una composizione importante anche di quota libera, anche con un lavoro di attenzione anche nell'esercizio in corso per quanto riguarda i residui attivi. Quindi non si tratta di un risultato di amministrazione ampiamente positivo influenzato da una gestione dei residui attivi che invece non ne tuteli una capacità di riscossione in termini di anzianità, tutt'altro. Come evoluzione del risultato di amministrazione è possibile vedere anche dal 2024 al 2025 ci sia un risultato di amministrazione in linea con una ripartizione tra parte accantonata e parte vincolata, che ha visto una diminuzione di circa 400 mila euro rispetto all'esercizio precedente della parte accantonata, e una parte vincolata che invece è cresciuta di circa 200 mila euro. La parte destinata agli investimenti è relativamente marginale rispetto al totale del risultato di amministrazione, perché si tratta di circa 50 mila euro a fronte di un risultato complessivo di 4 milioni e 8. Un elemento importante è la crescita rispetto all'esercizio 2024 della parte disponibile, dal 1,4 milione registrato a fine esercizio 2024 al 1,950 milioni risultante nel 2025. In termini di risultato, è importante anche sottolineare come ci sia un risultato di competenza che risulta positivo sia in termini di equilibrio di bilancio corrente che in conto capitale. Quindi non si tratta, nonostante quelle che possono essere le difficoltà incontrate da tutti gli enti delle nostre dimensioni in termini di entrate correnti, di un bilancio che vede uno squilibrio soprattutto sulla parte corrente. E elemento importante che, chi ha un po' di memoria storica, sa essere andato a sostituire il patto di stabilità: i tre equilibri di bilancio da verificare per garantire il rispetto della tenuta degli equilibri, quindi il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio complessivo, l'equilibrio complessivo, risultano tutti e tre ampiamente positivi, e questi rilevano fortemente anche poi nelle valutazioni che vengono fatte dai soggetti esterni. Il fondo pluriennale vincolato è un fondo pluriennale vincolato che riporta 278 mila euro circa di parte corrente, 450 mila euro circa di componente per quanto riguarda la parte capitale. È importante sottolineare come sulla parte corrente del fondo pluriennale vincolato, che è legato a singole aspetti molto di dettaglio, riguardi in particolare il salario accessorio e premiante in quota quasi totalitaria in via residuale incarichi legali. Sulla gestione dei residui, proseguendo come canovaccio quello che è il parere del revisore, trovate a pagina 10 come ci sia le risultanze di quanto ho citato in premessa in termini di residui. Per quanto riguarda i residui attivi, da 6.083.000 euro circa di residui attivi iniziali sono stati inseriti nel rendiconto 3.545.000 euro circa, mentre i residui passivi da 3.800.000 euro circa di residui passivi iniziali sono stati inseriti nel rendiconto 765.000 euro circa, con le insussistenze dei residui attivi e passivi che sono state riportate per 337.000 euro circa nella gestione corrente non vincolata dei residui attivi. È importante ricordare come, per quanto riguarda i residui attivi, tutti i residui attivi stralciati, in particolare che trovate a pagina 11, trovano un corrispondente per quanto concerne lo stato del patrimonio. Quindi, per quanto riguarda, ci delega dopo, per quanto riguarda lo stato patrimoniale, abbiamo le risultanze che poi vengono qui stralciate da quella che è la contabilità finanziaria potenziata. Quindi anche queste voci di entrata che vengono tolte da quelle componenti che invece vanno a comporre il risultato di amministrazione, trovano invece una propria corrispondenza in quello che è il patrimonio dell'ente. Importante vedere anche l'anzianità dei residui e la tabella di pagina 11 ne danno ampia dimostrazione di come l'anzianità dei residui dell'ente, in particolare dei residui attivi, sia un'anzianità assolutamente gestibile e anche molto limitata nel tempo. E questo dà prova anche del lavoro che è stato svolto negli ultimi anni in termini di gestione di questo tipo di flussi. E a pagina 12 ne trovate appunto il dettaglio specifico. È assolutamente rilevante far presente al Consiglio come in termini di residui, in particolare di residui attivi, qui si parla ovviamente, quanto sia andata a diminuire l'impatto dei residui attivitari all'interno del fondo crediti di dubbia esigibilità. Un fondo crediti di dubbia esigibilità che vede un contributo pari al 31-12-2025 di 123.000 euro. È chiaro come questi siano numeri assolutamente incomparabili con uno storico che avvede in termini di residui tari da gestire 564.000 euro, residui tari che al 2023 erano pari a 2.973.000 euro all'interno di quello che è il conto dei residui. In termini di fondo di cassa, ho avuto già modo di dirvi sul fondo garanzia dei debiti commerciali, il nostro ente non ha particolari difficoltà. Per quanto concerne l'IMU, quindi un'analisi dettagliata delle entrate, in particolare del titolo primo, il titolo secondo e del titolo terzo, sono quelli che poi vanno a comporre la sostanza delle nostre entrate. Per quanto riguarda l'IMU, c'è una sostanziale tenuta delle entrate. Per quanto riguarda la Tari, prima del passaggio a TARIC rimane comunque una soggettività attiva dell'ente. Sono state messe accertamenti pari a 38.000 euro circa per omessa o infedele dichiarazione. Per i permessi a costruire, questo è un dato importante, lo scorso anno ci sono stati accertati e riscossi 646.000 euro circa, e di questi sono stati applicati alla parte corrente 110.000 euro. Quindi di fatto c'è stato un notevole incremento dei permessi a costruire, che sono incrementati dai 376.000 euro circa del 2024 a 646.000 euro circa del 2025, con una contemporanea tuttavia diminuzione dell'applicazione a parte corrente, che è diminuita dai 180.000 euro del 2024 a 110.000 euro del 2025. Sulle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, quindi sanzioni codice della strada, quelle volgarmente definite multe, c'è stata una tenuta rispetto sia agli importi accertati, sia agli importi riscossi nell'anno precedente, con una percentuale di riscossione sostanzialmente in linea, e viene dato conto anche dell'applicazione della parte vincolata del 50% come destinata dalla giunta comunale. Le concessioni hanno prodotto entrate importanti, perché dalle concessioni cimiteriali ci sono stati introiti per 73.000 euro circa, e per la gestione del gas metano, quindi delle reti, 46.000 euro circa. Dal recupero ho dato conto della TARI prima per 38.000 euro, per quanto riguarda invece il recupero evasione IMU 483.000. 483.000 che in termini di importo accertato è sostanzialmente in linea con quanto previsto all'interno del bilancio di previsione. Ovviamente questi sono importi che hanno una componente importante di accantonamento al fondo crediti, perché a fronte di 483.000 euro accertati di recupero IMU, 348.000 vanno a fondo crediti di dubbia esigibilità. Di fatto, per quanto riguarda il fondo crediti al 31-12, abbiamo un fondo crediti che ammonta a 613.000 euro. Sulle spese correnti do semplicemente conto di come tra il 25 e il 2024 ci sia stata una diminuzione complessiva di 127.000 euro circa. E per quanto riguarda le spese di personale, a fronte di una media che veniva tenuta nel 2011-2013 di personale in termini di spese di 2.056.000 euro circa, il rendiconto 2025 ha visto spese di personale in base agli indicatori da computare di 1.617.000 euro circa. Sul conto capitale, tra applicazione dell'avanzo in corso d'anno e importi previsti di competenza, ci sono stati 3.181.000 euro. Altro elemento importante è dare conto dei debiti fuori bilancio, comunque sono passati all'interno del Consiglio Comunale, che sono stati riconosciuti in particolare per le somme urgenze del 14-16 marzo 2025, e un ulteriore debito fuori bilancio per una sentenza del TAR a carico dell'ente. Su importi da segnalare, segnalo semplicemente come il totale del debito contratto sia passato nell'ultimo esercizio da 2.668.000 euro circa a 1.906.000 euro circa, con un totale di oneri dovuti a interessi liquidati nell'anno 2025 pari a 88.308 euro circa. L'indebitamento dell'ente di conseguenza è sceso da 252 euro medi per abitante nel 2024 a circa 182 nel 2025. È importante poi ricostruire il rapporto con tutte le società partecipate, anche in termini di contabilità economico-patrimoniale. Do in particolare atto dell'importante lavoro che internamente l'ufficio ha fatto per tutta la ricostruzione economico-patrimoniale che consegue alla competenza finanziaria potenziata in termini di gestione immediata della contabilità dell'ente e che vede risultanze anche economico-patrimoniali assolutamente in linea con quelle che sono le previsioni e le necessità di un ente come il nostro. Io ho provato a fare questa carrellata usando questo canovaccio per semplificare un pochino l'analisi di alcuni punti salienti. Poi, ovviamente, se avete domande di merito o questioni di dettaglio da analizzare, siamo a disposizione e possiamo approfondirle, ecco.
Sì, tra l'altro, essendo arrivato stamani mattina il documento, ho visto arrivato, ma non l'avevo ancora letto, quello delle bisores. No, tanto, se ci sono domande, poi mi metterò in contatto con voi e chiederò spiegazioni. Intanto, nel frattempo, ringrazio anche Sandro Rinchi, che si è unito a noi e il segretario comunale. A questo punto, non so, chiedo se ci sono domande o spiegazioni. Da parte degli altri partecipanti.
Per me no, va bene così. La valutazione, diciamo, tecnica mi va bene così.
Ok. Un inciso per appunto Sandro, questo è il secondo punto posto all'ordine del giorno. Sul primo punto si è parlato appunto della operazione d'urgenza che riguardava esclusivamente, poi tanto si ritira la registrazione, quella che è l'adeguamento contrattuale dipendenti del comune, che doveva essere adeguata entro il 31 marzo, per cui c'è stata una delibera della giunta per adeguare il contratto dei dipendenti. A
Mi
questo
ringrazio,
punto.
scusami per l'appunto. Ho
No, no, ti preoccupare.
provato, ritardato da rientrare in ufficio da Firenze, ho provato a collegarmi dalla macchina, ma non ce la facevo, quindi non mi dava la possibilità di collegarmi. Comunque, grazie, dopo sentirò la registrazione, grazie.
E a questo punto, se non ci sono altre domande, passerei al terzo punto dell'ordine del giorno, la preparazione di bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028. Anche qui domando chi ce la presenta, se l'assessore Logli o la dottoressa Bellini.
Sì, io vi faccio un cappello intanto di presentazione generale, poi
E poi
ovviamente.
la variazione doveva essere presentata un mesetto fa, mi immagino, a marzo, nel Consiglio di marzo.
Allora, questa in realtà è più ampia rispetto a quella perché di fatto coglie anche le risultanze dell'avanzo. Di fatto viene presentata contestualmente al rendiconto perché avete visto nell'ultimo consiglio non ci sono state variazioni di bilancio presentate all'assemblea consiliare. Quindi ci sono sia una serie di elementi che vengono dalle settimane precedenti segnalati dagli uffici, sia ovviamente l'applicazione dell'avanzo legato a il rendiconto che va a precedere questo punto come proposta. Riepilogo rispetto al primo punto, anche per chi si è collegato dopo, lì si parlava di avanzo presunto con una quota accantonata perché è relativa alla sottoscrizione del nuovo CCNL, quindi abbiamo fatto una variazione d'urgenza per rispettare le tempistiche previste in sede di sottoscrizione del contratto. Qua invece ovviamente andiamo in via ordinaria, direttamente in Consiglio Comunale e facciamo una variazione consiliare. Viene applicato in particolare in termini di avanzo una quota complessiva di 1.983.000 euro circa, di cui 35.000 è avanzo vincolato da trasferimenti di parte corrente, con quindi una quota complessiva di 1.948.000 euro, che invece è relativa alle spese in conto capitale, di cui 1.456.000 di avanzo libero, 49.000 euro di avanzo destinato agli investimenti, 443.000 euro circa di avanzo vincolato in conto capitale. A questo si va ad aggiungere una variazione in aumento del fondo incentivante innovazione per funzioni tecniche di 83.850 euro. Questa è una voce che di fatto contabilmente costituisce una partita di giro perché è già finanziata da quelli che sono i quadri economici dei vari interventi che l'ente va a sostenere. E si tratta di tutta una serie di voci stratificate nel corso del tempo, a cui si dà seguito anche di fronte all'applicazione del relativo regolamento di erogazione. Io vi do conto di quelle che sono ovviamente le voci un pochino più rilevanti anche in termini di uscite. Poi vedete, molti tipi di variazione sono in realtà anche poste di piccolo importo, in particolare per quanto riguarda il personale. Queste sono ovviamente rettifiche minime che ha fatto l'ufficio in base a quelle che sono le evidenze durante l'anno. In particolare, vedete, a un certo punto ci sono 5.000 euro di rimborsi di imposte e tasse, e lo stanziamento va dai 10.000 ai 15.000 euro. In particolare, poi c'è un'ulteriore voce invece relativa al personale dell'ufficio tecnico, sempre di natura corrente ovviamente, e che è di oltre 92.000 euro. Quella voce di oltre 92.000 euro in realtà è composta prevalentemente da 47.000 euro di incentivi al personale, che quindi vanno a essere coperti da quella voce che vi ho appena segnalato in entrata, e ulteriori 20.000 euro di fondo incentivante innovazione che non viene erogato al personale, ma va a coprire tutta una serie di acquisti vincolati che sono previsti dal regolamento. Proseguendo, nel 92 dopo, infatti, non l'ho ancora. 20 più 46. No, ci è arrivato. No, giustamente la dottoressa Bellini mi segnalava la voce immediatamente seguente che trovate in bilancio sono 142.000 euro, questi invece in conto capitale, mentre le voci che ho segnalato prima sull'ufficio tecnico sono di natura corrente. Queste in conto capitale, 142.000 euro, sono relativi 92.000 euro, erano quelli che mi segnalava la dottoressa Bellini, appunto su progettazioni per realizzazione di investimenti che vengono messe a disposizione dell'ufficio tecnico per progetti, e 50.000 euro per manutenzione straordinaria in mobili comunali e riqualificazione energetica, quindi per interventi che possono consentire anche un efficientamento energetico che, insomma, penso anche rispetto alla fase che stiamo attraversando, non abbia bisogno di eccezionali motivazioni per capirne anche l'importanza sull'impatto che può avere per quanto riguarda un contenimento delle spese. Proseguendo, c'è una voce che è all'incirca di 36.500 euro. E questa riguarda invece aspetti informatici e sono 25.000 euro per acquisto di materiale informatico e 10.000 euro per servizi informatici. Tra l'altro, questi coperti da fondi destinati che vengono da precedenti interventi. Quindi, di fatto, anche su questo tipo di voci che sono state segnalate dall'ufficio sede, si va ad attingere a risorse che per propria natura dovevano essere prioritariamente destinate a questo tipo di interventi. Proseguendo ancora, trovate sempre tra gli investimenti una voce di 34.000 euro, e qui riguarda la polizia locale, Questa invece è orientata a finanziare l'acquisto di un automezzo a servizio della Polizia Municipale per andare a rinnovare il parco macchine. Di conseguenza, questo importo di 34.000 euro che trovate ha questo tipo di intento. Polizia locale, scusate. Andando avanti, vedete poi, oltre a varie piccole voci, sempre di natura corrente relativa al personale, la voce più rilevante che trovate sono prima ancora 18.000 euro. Sulla parte di urbanistica, assetto del territorio e 10.000 sono per incarichi professionali, mentre 8.000 sono appunto rimborsi di oneri per permessi a costruire non dovuti. E poco dopo, sempre nell'elenco che trovate, vedete a investimenti 50.000 euro per acquisto arredi e giardini pubblici. Qua l'obiettivo è quello di andare a dotare di attrezzature specifiche e quindi fare interventi di manutenzione straordinaria sui giardini, in particolare nella frazione di stazione. Proseguendo oltre, vedete, sulla parte corrente invece un incremento importante di 90.000 euro e qui di fatto va a confluire la quota importante della parte corrente che viene movimentata all'interno di questa variazione sono 5.000 euro per acquisto beni per manutenzione e viabilità, 85.000 euro invece per manutenzioni e riparazioni viabilità. Quindi in un totale di 90.000 euro questo ha l'intento di andare a finanziare in modo sostanziale nella speranza di non dover da qui a fine esercizio rimettere in mano a un capitolo che sappiamo benissimo è molto sensibile per la tutela del territorio e al tempo stesso consentire sia alla giunta ma anche all'ufficio di programmare in tempo utile, visto il periodo estivo a cui stiamo andando incontro, anche tutta una serie di interventi che possono dare tempestivamente un riscontro sul territorio. Dopo questa voce c'è quello che è un po' lo snodo fondamentale dell'applicazione dell'avanzo, ovvero un singolo importo che trovate di 1.614.000 euro circa, che è composto da tre voci fondamentalmente in termini di obiettivi di spesa, di cui la più rilevante è manutenzione straordinaria strade, infrastrutture stradali per 1.414.000 14.000 euro, 169.992,32 e qui è una voce specifica all'interno dell'avanzo e la manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche che beneficia di un'applicazione IVA agevolata e quindi ha necessità di avere anche una specifica collocazione contabile e impieghi mirati, oltre a 30.000 euro di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica. Quindi è evidente come l'intento prioritario sia quello di andare a intervenire in modo sostanziale su necessità di viabilità e di parcheggi su quel che è il nostro territorio. Proseguendo oltre, vedete poi, e qui è uno degli elementi che sono andati a finanziare quella parte corrente che vi ho citato in qua e in là, ma in particolare gli interventi sulla viabilità in termini di manutenzioni ordinarie, c'è una diminuzione della voce che va a finanziare il fondo dei rinnovi contrattuali dai 60.000 euro inizialmente stanziati a una cifra che diventa di 13.795,04, in quanto alla luce dell'applicazione della quota di avanzo già avvenuta e di quanto sarà presumibile impiegare a seguito dell'ulteriore rinnovo che dovrà essere sottoscritto tra le parti per quanto riguarda i CCNL enti locali, la valutazione è stata di avere già a disposizione una dotazione ampiamente sufficiente e quindi di poter andare a ridurre questo tipo di voci. Sul pluriennale, di fatto, c'è banalmente uno storno per andare a finanziare la convenzione vigente per l'ufficio procedimenti disciplinari. Questo è un po' una carrellata di quelli che sono gli interventi previsti con questa variazione che contiene l'applicazione dell'avanzo determinato dal rendiconto che abbiamo visto prima.
E poi aggiungerei una cosa che non è metodica un po' sulla proposta di delibera, quindi ve la dico a voce, comunque la trovate nell'allegato B, mi sembra che sia quello degli equilibri di bilancio, cioè con questa variazione di bilancio sono stati aggiunte 90.000 euro di oneri di urbanizzazione per il finanziamento della spesa corrente, quindi passano dai 50.000 del bilancio di previsione a 140. E di conseguenza la previsione di questo tipo di risorsa per il finanziamento degli investimenti diminuisce sempre di 90.000 euro e passa quindi da 400 a 310. Pertanto la previsione complessiva dell'entrata rimane invariata, 450.000 euro, ma varia la distribuzione del finanziamento fra spesa corrente e spesa a conto capitale. Ovviamente questi 90.000 euro per gli investimenti sono stati. Cioè i relativi investimenti sono stati finanziati con un'applicazione dell'avanzo dell'amministrazione. Quindi questo per correttezza lo voglio dire perché altrimenti, insomma, se guardate gli equilibri, infatti, la voce entrate in conto capitale che finanziano la parte corrente è passata dai 50.000 dall'inizio dell'anno a questi 140. Quindi, insomma, è un elemento
Se un elemento, e
importante.
tra l'altro vi permette, se uno guarda i dati del rendiconto e in particolare la relazione del revisore che abbiamo ripercorso prima, in termini pluriennale, la trovate a pagina 16 per darvi dei riferimenti della relazione del revisore sull'applicazione a parte corrente dei permessi da costruire. Vediamo che rimane un dato in linea con quello degli esercizi precedenti, perché nel 2023 abbiamo avuto un'applicazione a parte corrente di 125.000 euro, nel 2024 di 180.000, nel 2025 di 110.000. Con questa variazione vi ha illustrato ora la dottoressa Bellini, andiamo a 140.000. Questo per darvi anche un termine di paragone del tempo che è giusto che il Consiglio Comunale abbia per anche avere un termometro di quello che è stato appena descritto.
Sono in pratica questi 90.000 euro di cui parlava anche l'assessore, di cui
Esatto.
85 per le manutenzioni strade e 5.000 per l'acquisto di beni, insomma, per i giardini.
Sì. Detta molta spanne, con gli storni e con quell'intervento è stato fatto di riduzione del capitolo che vi ho citato per il fondo rinnovi contrattuali, si è andato a coprire le altre voci. Quell'intervento invece si è andato a fare sulle manutenzioni ordinarie, è stato coperto con quest'ulteriore applicazione dell'avanzo di amministrazione, invece una applicazione in deroga degli oneri alla parte corrente per i fini previsti, insomma.
Ok, una cosa soltanto. Ho sentito che c'è una cifra importante per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Sono già stati individuati dei progetti o degli interventi da fare oppure è soltanto per il momento un accantonamento in attesa di...
Ma il progetto individuato è la sistemazione per quanto riguarda il pedonale e tutte quelle aree tra via Primo Maggio e via Masini, dopo che l'alluvione c'è stato quei problemi al Fosso della Badia, sono rimasti dei lavori ancora da fare e intendiamo andare a definire e chiudere quei lavori del pedonale tra via Masini e via Primo Maggio e relative pertinenze. Ecco, quello Non so ancora di preciso quanto sarà l'importo, ma quelle risorse di 169.000 bastano sicuramente.
Ok, non so se ci sono altre domande.
Per me no.
Se no, si può passare al punto successivo, che è il regolamento comunale sui controlli interni. Non so chi ce lo vuole illustrare, ma penso. Prego, prego.
Sì, tocca a me, il motivo per cui sono qui. Mi sentite bene?
Si sente male.
Mi sentite
Rimbomba il fuoco.
meglio adesso? Mi
Rimbomba un po'.
sentite?
Ora
Dicevo, mi riuscite a sentire?
un po' meglio.
Ok, sì, non ho un microfono, devo star fermo, ecco. Allora, praticamente il regolamento dei controlli interni, che è uno dei pochi regolamenti di competenza quasi esclusiva del segretario, non ha portato molti cambiamenti rispetto a quello già in essere. Si è fatta semplicemente una modifica, ecco, questa sostanziale sì, nell'articolo 11, che prevede esattamente al comma 4 la percentuale di atti che devono essere controllati, che passa a un minimo del 20% e a una periodicità quadrimestrale. Questo perché, secondo l'indicazione della Corte dei Conti, per avere un valore soglia e come quantità e come qualità di atti da controllare, fermo restando che ovviamente si possono fare controlli anche più serrati. C'è da dire che da quando io sono in reggenza, ormai quasi un anno, ho comunque svolto il controllo sul 20% degli atti, ma non su base quadrimestrale, anche perché sono arrivato praticamente quasi alla fine del primo semestre. Però ecco, con il resoconto che avete già ricevuto pochi giorni fa, che si riferiva allo scorso anno, già adesso a maggio riceverete il nuovo relativo al primo quadrimestre. E poi è stato introdotto l'articolo, il comma 6, il quale in ottemperanza all'articolo 52 del decreto legislativo, ovviamente 3623 del contratto, prevede che tutte le dichiarazioni sostitutive che vengono rilasciate negli affidamenti diretti, ovviamente alla soglia di 40.000 euro, dove ovviamente molto agevolmente gli operatori economici dicono sì, io ho i requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione, ovviamente la pubblica amministrazione deve controllare che venga detto il vero. E anche qui, questo però non a carico del segretario, ma a carico di ogni responsabile del servizio, che poi ovviamente farà presente al segretario, si farà con la dovuta tecnica di campionamento un controllo del 20% delle dichiarazioni rese. Quindi su, facciamo conto, 40 affidamenti diretti, laddove ce ne sono tanti, quale può essere un ufficio area tecnica, lavori pubblici, ecco, se ne devono controllare, ovviamente. Un numero, ecco, arriviamo ad 8, facendo il controllo come se noi fossimo sopra i 40.000 euro, quindi il controllo dei carichi pendenti, controllo in ANAC, il DURC ovviamente si fa perché altrimenti non si potrebbe affidare, eccetera, eccetera. E qualora si dovesse verificare che è stato dichiarato il falso, si attivano una serie di procedimenti obbligatori per legge, dove quelli meno importanti, se così possiamo dire, quello di non poter contrarre con la pubblica amministrazione, a quello più importante, ovviamente, alla denuncia alla Procura della Repubblica per il reato di falso. E quindi ho introdotto praticamente questi due articoli perché uno lo prevede la Corte dei Conti a sollecitare la quantità e la qualità dei controlli, l'altro perché lo prevede il codice dei contratti, così che a partire già da quest'anno, e quindi il 2026 possa essere il regolamento in norma con quello che appunto prevedono le nuove disposizioni normative in materia di controlli interni, proprio a verificare la quantità e la qualità degli atti, nonché, come dicevo prima, la qualità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici, che altrimenti sarebbe un po' troppo facile autodichiarare e poi nessuno, effettuare il controllo a riguardo. Ciò ovviamente rimane che se c'è qualche segnalazione ad hoc su un operatore o su qualsiasi cosa, al segretario piuttosto che al singolo responsabile, ovviamente si fanno dei controlli pertinenti perché
Sì.
ovviamente c'è una segnalazione ben definita.
Ok, per me io non ho domande, non so se
No,
altri
nemmeno
hanno.
io, mi sembra anche molto positivo. Grazie. Allora, ripasserei al punto successivo, che è la convenzione per la costituzione dell'Ufficio Unico di Avvocatura. E anche qui non so, penso che ce lo spiega, che ce lo illustra. Sì, prego.
Segretario, lo illustri te oppure l'anticipo se c'è delle domande più tecniche intervenire?
No,
No,
non si sente.
posso anticipare tranquillamente io, non è un problema. Ora non ho gli atti sotto mano, ma insomma lo ricordo abbastanza bene. Qui questa convenzione prevede, come nel caso della convenzione per l'UPDA, di utilizzare l'avvocatura della provincia per poter, diciamo, usufruire dei vari servizi, soprattutto in questa prima fase, diciamo, di precontenzioso o è semplicemente un parere legale in linea generale, piuttosto che farci assistere proprio dall'avvocatura per gli eventi in cui possiamo venire ed essere chiamati in giudizio. Ovviamente abbiamo un trattamento di favore dal punto di vista dei costi con una scontistica del 10% rispetto ai tariffari minimi, però in ogni caso ciò non ci preclude la possibilità di uscire fuori dalla convenzione qualora, diciamo così, ci siano delle materie molto tecniche, piuttosto che, insomma, siamo già in secondo grado di giudizio e quindi abbiamo già un avvocato che ci ha rappresentato. Quindi l'avvocatura sicuramente è un supporto a riguardo, è un aiuto soprattutto per gli uffici che ovviamente possono non chiedere e pagare l'ente un parere semplicemente per sapere come muoversi, e quindi questo sicuramente ci agevola ed è sicuramente positivo a vista ovviamente il costo contenuto che ha rispetto a un parere legale. E poi comunque, insomma, abbiamo già addirittura d'arrivo un nostro regolamento per costituire un elenco di avvocati su cui ovviamente noi andare i cosiddetti, come si può dire, a pescare quegli avvocati che si sono, come dire, accreditati presso il comune di Montale per categoria di contenzioso, in modo da rispettare questa la normativa ANAC, che prevede proprio di dare massima trasparenza con un elenco che l'ente deve dotarsi, o può dotarsi ovviamente, fermo restando ovviamente i casi, come dicevo prima, del secondo grado di giudizio, piuttosto che, diciamo, l'urgenza, piuttosto che la complessità per cui richiede un avvocato di chiara fama, proprio questa è la terminologia usata, si possa uscire dall'elenco. Però ecco, sicuramente l'avvocatura in prima istanza, in prima battuta, con la partenza, se non ricordo male, dal 1 giugno, ci permette, diciamo così, prima di rivolgerci all'esterno, di capire se è il caso, piuttosto che assolutamente, no, come dire, è bene neanche entrare nel merito, perché saremmo perdenti, piuttosto che la materia è multidisciplinare, per cui è necessario adottare, come dire, un team di avvocati. Ecco, sicuramente questo ce lo possiamo far dire da loro con questo importo, che paghiamo su base annuale e su base, diciamo così, di convenzione triennale, per poi decidere eventualmente se continuare o meno, sempre che ovviamente la provincia di Pistoia metta a disposizione questa opportunità.
Ok, mi sembra molto chiara la cosa. Non so se ci sono domande.
No,
No,
come
giusto.
potevo soltanto aggiungere, no, 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 soltanto aggiungere che ha valenza triennale questa convenzione, e la nostra quota associativa, come potete vedere dall'atto, è divisa in base agli abitanti. Noi siamo tra i 5.000 e i 15.000 abitanti e abbiamo una quota associativa di 3.500 euro. Questo è il punto che volevo specificare.
Ok, ringrazio il sindaco. Se non ci sono altre richieste o altri interventi, andrei sull'ultimo punto all'ordine del giorno. Qui penso prendo la parola Manuel Innocenti, che riguarda il commercio su area pubblica, la riduzione posteggi del mercato di Piazza Giovanni XXIII, via Boito e via Togliatti, e riduzione dei posteggi per la fiera della festa del patrono, e quindi c'è l'approvazione, cioè non
Ottimo.
l'approvazione, ma il piano comunale del commercio, relative
Esatto.
tavole grafiche sono state già presentate. Lascio la
Sì,
parola a Manuel Innocenti.
buongiorno, io sono Innocenti, l'istruttore prestato al SUAP in convenzione Montale Montemurlo. Per chi non mi conoscete, sarò breve perché di fatto la modifica è piccola, poi se qualcuno vuole intervenire a integrazione di quello che dico, no, no, no. Intervengo pure. Il codice del commercio della legge regionale 62 del 2018, in particolare l'articolo 43 ci guida nella disciplina della predisposizione del piano del commercio e del regolamento, in particolare, se noi dobbiamo modificare il regolamento o comunque anche una piccola modifica del piano del commercio, dobbiamo prima fare la riunione con le associazioni di categoria. Quindi, nonostante che appunto ci sia stata ci sia la proposta della riduzione di due posteggi del mercato in pianta attuale, a novembre è stata fatta la riunione con le associazioni di categoria, che chiaramente hanno dato il consenso. Perché? Perché si vede sempre di più una minore appilla a questo genere di lavoro. Quindi anche nel comune di Pistoia ci sono state tante cessazioni. Nel 2025 ci sono state, in particolare nel mercato del venerdì del comune Montale, circa 5 cessazioni, e quindi abbiamo approfittato per ridurre di due posteggi i complessivi posteggi del mercato del venerdì. Questo perché? Perché in particolare il produttore agricolo, il posteggio 46, non so se avete le planimetrie, era su, diciamo, come dice Luisa? Okay.
No, no, scusate, tolgo l'audio.
In particolare il Tutino, il posteggio 46, per motivi di sicurezza è stato spostato all'interno del mercato, ovvero nel posteggio 38 PA da Cartina, e invece il posteggio legge 104 è stato spostato al posteggio 5. Questo perché? Perché logisticamente gli ambulanti che entrano la mattina avevano fondamentalmente difficoltà ad entrare. E questi sono fondamentalmente la riduzione dei due posteggi del mercato del venerdì. Invece, per quanto riguarda la festa del patrono, che si svolge durante la festa, durante la Pentecoste, il sabato, la domenica, il lunedì e il martedì, è stato ridotto fondamentalmente tre posteggi, adesso questi decaduti perché non venivano più da molto tempo, da più di 3 anni, e sono stati quindi inseriti nella parte sinistra della piazza, sei concessionari. Questo perché? Perché a nord della piazza ci è fondamentalmente ci sono c'è cioè la logistica del comitato di festeggiamento, e quindi di norma ci mettono i bomboloni e ci tengano le cose della festa. E quindi oggi siamo in commissione e è stata fatta la delibera sperimentale per quanto riguarda il mercato, e per far sì che appunto questo venga definitivamente appunto approvato, bisogna passare dalla commissione e dal consiglio. Se ci sono domande.
Qualcuno?
O integrazione.
No, io
No.
domande non ne ho, intanto mi sembra una questione abbastanza
tecnica. L'unica cosa per capire, perché non conosco molto la materia, cioè, non ho, cioè, ci sono queste riduzioni anche a seguito di cessazioni, eccetera, no?
Sì.
Di denunce. Nel caso ci fossero in futuro delle richieste di nuovi spazi, bisogna rifare tutta la procedura, riaccedere insomma, la contrattazione con le parti sociali, eccetera, eccetera, o ci sono comunque rimasti degli stalli liberi a disposizione?
Allora, gli stalli liberi per quanto riguarda il mercato del venerdì, a fronte di questa riduzione, sono tre fondamentalmente. Quindi, una volta che il piano verrà approvato dal Consiglio, questi tre posteggi del mercato del venerdì verranno rimessi a bando.
Ok.
Mentre non ci sono posteggi liberi per la festa del patrono. Però, nel caso in cui ovviamente la parte politica un giorno decidesse di riampliare di nuovo le postazioni per la concessione pubbliche, c'è da rifare sicuramente la concertazione con le associazioni, anche per purtroppo minimi spostamenti, anche se si volesse ridare un solo posteggio per il mercato, per l'estramercato, per una delle feste che abbiamo a Montale, anche per un solo festeggio bisogna rifare sempre tutto
Ok,
la stessa prassi. Quindi,
grazie, sì. Ma
prego.
molto, molto chiaro. No, no, va bene, così ho capito anche com'è la procedura. Grazie.
Sì, prego.
Sì, se non ci sono altre richieste di intervento, se praticamente una presa d'atto di quella situazione attuale si adegua a quello che è e si adegua a quella che è la realtà, i posteggi a quella che è la realtà del mercato di montare. Non lo so, se non ci sono altre cose, non credo, vedo, A questo punto io ringrazierei tutti, come sempre nel pomeriggio vi manderò la registrazione della presente seduta della commissione, che costituirà il verbale che sarà pubblicato anche sul sito del Comune di Montale. A questo punto auguro a tutti una buona serata e di nuovo ringrazio tutti per gli intervenuti. Buonasera a tutti.
Grazie, buonasera.
Ciao.
Ciao,
Ciao,
grazie.
buonasera.
Buonasera.
Buonasera.